Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
DMTC presenta...
Cari amici, di nuovo insieme per una puntata del Calcio non è un giuoco, e noi proveremo come sempre a rendere visibile ciò che nel calcio è invisibile. E chi siamo noi? Siamo Massimo Caputi
e Adriano Bacconi.
Ecco le domande della puntata: come e quanto si corre nel calcio? Cosa significa smarcarsi a uomo? Cosa non funziona nel gioco di Milan e Inter? Caro Adriano, queste sono le domande, non semplici, ma direi molto molto interessanti. E comincerei: non basta correre. Siamo tutti, diciamo, ormai entrati nella mentalità che questo calcio rispetto a tanti anni fa è cambiato, no? C'è maggiore intensità, maggiore corsa, ma come abbiamo detto non basta correre, perché se uno corre, se no farebbe l'atletica, non giocherebbe al calcio, giusto? Quindi bisogna correre, sì, tanto, ma in maniera oculata, giusta. Cosa vuoi dirci?
Allora, sono stato nella settimana della pausa del campionato a Londra a un convegno molto interessante organizzato da Stats Perform, la piattaforma che raccoglie i dati dei giocatori di tutti i campionati attraverso Opta, e poi di alcuni campionati anche i dati posizionali dei giocatori in campo. E c'erano tanti ricercatori, tra cui Caterina De Bacco, un nome, una garanzia, mi verrebbe da dire, di un istituto di ricerca molto importante tedesco, Max Planck, che lavora su sistemi di intelligenza artificiale che consentono di elaborare queste informazioni. E la dottoressa ha portato uno studio molto interessante sulla corsa dei giocatori del campionato francese dell'anno scorso, e in particolare sulla correlazione tra la corsa dal punto di vista quantitativo e qualitativo e la posizione in classifica delle squadre. Ebbene, su cosa si è incentrata questa ricerca? Che secondo me si può benissimo poi rendere universale al di là del campionato francese, che la quantità di chilometri percorsi dai giocatori non ha nessuna correlazione con la classifica. L'anno scorso in Francia ha vinto il Lille, secondo il Paris Saint-Germain. Ebbene, il Lille è stata l'ultima in classifica per chilometri totali percorsi alla squadra, e anche il Paris Saint-Germain era circa a metà classifica. Però poi naturalmente non si è fermato qui lo studio, è andato oltre e ha cercato invece di, attraverso un algoritmo, calcolare l'efficacia della corsa. Quindi passare da un concetto quantitativo, puramente quantitativo, a un concetto qualitativo. E qual è il concetto che sta alla base della qualità della corsa? Il fatto che in fase offensiva o in fase difensiva la corsa del giocatore fosse realmente utile per, in fase offensiva, aprire spazi di gioco e quindi rendere potenzialmente più pericolosa l'azione della squadra. In fase difensiva, chiudere gli spazi giocabili della squadra avversaria. E questo naturalmente è determinato dalla lettura dinamica dello spazio di gioco. Ci sono delle zone più calde e meno calde durante la partita. Ebbene, se i giocatori riescono ad essere attivi costruttivamente in queste zone calde, la loro efficacia della corsa viene pesata positivamente. E quindi, correlando l'indice di efficacia della corsa con la posizione in classifica, si scopre che chi vince i campionati ha una corsa efficace.
Quindi corre bene.
Corre bene. E questo è un concetto nuovo, forse non nuovissimo in generale, ma comunque nuovo se pensiamo che oggi si può misurare la qualità della corsa, l'efficacia della corsa, e non quanto corre in generale un giocatore. Ad esempio, le chiusure difensive negli spazi dove gli avversari hanno magari costruito una superiorità numerica è una cosa importantissima. Magari poi quel giocatore non recupera la palla, ma permette al compagno di farlo. Tanto che c'è addirittura uno studio poi successivo che dimostra quanto la corsa efficace di un giocatore impatti sul miglioramento della prestazione del compagno di squadra più vicino.
Certo, evidente, evidente. È una copertura degli spazi in maniera intelligente e in maniera efficace. Mi viene da pensare anche che potremmo trasportare questo studio e questo risultato, cioè che è importante correre bene più che correre tanto, è un po' come il possesso palla. Cioè, è inutile avere il possesso palla, no? Se è inefficace, anche in questo caso, giusto?
Sì, noi abbiamo assistito a una partita di Champions tra City e Atletico, no? Dove si sono confrontate, se vogliamo, due scuole proprio
Due
di
modi di
pensiero.
pensare il calcio completamente
Guardiola,
diversi.
che ho incontrato la settimana scorsa, addirittura nel post partita ha parlato di un calcio preistorico, riferendosi al calcio espresso dall'Atletico. Però in realtà in quella partita l'Atletico ha fatto una chiusura degli spazi totale. Se magari poi non è riuscita a creare opportunità, non è riuscita a aprire spazi davanti, ma se si guardasse soltanto alla fase difensiva, in realtà si può dire che con queste due linee di cinque giocatori ha avuto un'ottima efficacia di corsa.
Diciamo il famoso muro. Allora, beh, comunque molto, molto interessante che conferma ancora una volta che appunto non è importante quanto si corre oppure, come stavamo dicendo, quanto hai il possesso del pallone, ma quanto tu sia nella corsa che nel possesso del pallone riesci a ottimizzare i tuoi movimenti. E a proposito di movimenti, parliamo di smarcamento a uomo. Qui Adriano ci devi spiegare perché io mi ricordavo che si parlava di marcamento a uomo, di marcatura a uomo. La smarcatura a uomo mi diventa difficile. E allora spieghiamo un po' che cosa ci vuoi dire.
Sì, voglio parlare della vittoria del Napoli contro l'Atalanta, che marca uomo. Sappiamo che Gasperini ormai ha una serie di discepoli, no? Da Juric a Tudor, cioè squadre che di fatto marcano uomo su uomo gli avversari quando hanno la palla, per cui diventa necessario smarcarsi da queste marcature. Scusa il gioco di parole.
Certo,
Però
no, no.
in realtà, se poi si va con una ripresa dall'alto a vedere le 22 pedine come si muovono sul campo, si scopre che in realtà marcano a uomo queste squadre, ma non marcano tutti e 11 i giocatori della squadra avversaria. Sicuramente non marcano il portiere, perché sennò bisognerebbe che il portiere dell'Atalanta andasse a marcare il portiere della squadra avversaria, che la vedo un po' complicata. Quindi tendenzialmente lo scarico dietro viene quasi sempre consentito. Poi il giocatore che magari è sull'attaccante va a chiudere il portiere stando sulla traiettoria dell'attaccante del difensore che ha alle spalle, per cui impedendo il passaggio al difensore. Però spesso, anzi quasi sempre, queste squadre, togliendo comunque il portiere, dei 10 giocatori avversari ne marcano 9. Perché? Perché spesso si tengono comunque un difensore in più in fase difensiva per evitare l'uno contro uno. È chiaro che in questo gioco di coppie che si muovono per il campo con un giocatore libero, si tende a lasciare libero il giocatore lontano dalla palla.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Nel lato opposto, e in queste marcature si cerca di andare a intrappolare la squadra che ha il pallone su un lato,
Sì, sulla
impedendogli di andare dalla parte
Certo, su
opposta.
una zona precisa del campo.
Se andate a rivedere l'azione che ha portato al rigore di Mertens, si vede che sul retropassaggio a Ospina, il giocatore che arrivava la palla dal lato sinistro del Napoli, dalla parte opposta, Zanoli, era completamente libero. Era l'unico libero perché Zappacosta, che era l'esterno della squadra avversaria dell'Atalanta, stava basso. Per permettere a Gym City di dare il raddoppio di marcatura a Palomino centralmente. Ebbene, è stato molto bravo il Napoli, Mertens, poi alla fine, a giocare di sponda proprio sull'unico giocatore libero. A quel punto Zappacosta è dovuto uscire e Zanoli lì perché è stato bravo? Come è stato poi bravo Lobotka nell'azione che ha portato alla punizione del secondo gol? Perché prendendo campo, prendendo velocità, nella corsa hanno superato il primo pressing avversario e a quel punto si aprono delle praterie,
Praterie,
perché
certo.
naturalmente saltando, smarcandosi dalla marcatura, saltando il primo uomo, si scombina tutto il meccanismo difensivo degli avversari, si creano le famose superiorità numeriche. Da lì, se la squadra poi si muove velocemente in verticale, riesce a mettere in difficoltà queste squadre che marcano a tutto campo a uomo. Nel secondo gol è clamoroso perché si vede proprio Lobotka che a un certo punto, saltato De Roon, è andato dritto per dritto. E gli avversari che va di fianco, Palomino da una parte e il terzino destro dall'altra, marcavano gli avversari e non andavano a chiudere sulla Lobotka per arrivare fino a fare il fallo al limite del rigore che ha portato poi al gol su punizione.
Infatti, in queste due azioni che ci hai descritto, insomma, chi se le ricorda, chi fa mente locale, si ricorda di Zanoli che va dritto e che ha spazio per poter fare il passaggio in profondità a Mertens solo, e al tempo stesso, nell'azione di Lobotka, Lobotka parte, praticamente ha un corridoio vuoto dove inserirsi. Che poi mi fa anche pensare che nello studio che tutti gli allenatori fanno nei confronti degli avversari, le sofferenze dell'Atalanta, soprattutto in casa, evidenziate da alcune partite, quella del Napoli ultima, mi viene da pensare anche alla stessa partita vinta dalla Roma a Bergamo, cioè che hanno studiato proprio questo tipo di situazione e li hanno
I
colpiti.
segreti sono due alla fine, sintetizzando. Uno, usare il portiere per poter avere comunque un uomo in più per andare sul lato debole della squadra avversaria e secondo avere il coraggio di accettare l'uno contro uno e di provare a vincere il duello, perché se vinci il duello scombini poi completamente tutti i piani difensivi di queste squadre.
E a proposito di piani, difensivi e offensivi, cambiamo argomento perché ci sono due squadre un po' in difficoltà, nonostante la classifica sia evidentemente ottima. Crisi di rigetto. Allora, è chiaro che Inter e Milan, per motivi diversi, stanno un po' soffrendo. L'Inter ha avuto un'involuzione nell'ultimo periodo, il Milan ha confermato di soffrire determinate partite. Io credo che ci sia un elemento che accomuna le due squadre, però non so cosa ne pensi tu, che è il problema che non fanno gol, cioè gli attaccanti non fanno gol. Nell'Inter, Dzeko e Lautaro sono in difficoltà da questo punto di vista e lo sono Giroud e Ibrahimovic, per quello che riguarda il Milan, Rebic e non solo. Quindi, che cosa possiamo dire di questa momentanea crisi e difficoltà delle milanesi?
Sì, vorrei usare questo piccolo spezzone del nostro dialogo, no, settimanale per ipotizzare chi potrebbe vincere lo scudetto. Allora, per vincere lo scudetto bisogna vincere le partite, per vincere le partite bisogna fare gol. Delle tre squadre che ora sono in corsa in questo momento nel rush finale, l'unica che sta dimostrando di avere soluzione di gioco e soluzione di uomini per arrivare comunque sempre a fare gol, sia quando riesce a dominare le partite, sia quando può soffrire, è il Napoli, perché Spalletti ha dimostrato di saper gestire la rosa in tutti i suoi effettivi, trovando spesso nel corso della stagione soluzioni nelle emergenze, soluzioni nell'assenza dei titolari. Forse è stata la squadra di quelle ancora in corsa che ha avuto più problemi di sostituire i giocatori titolari, no? Pensiamo a quanto poco ha giocato Osimhen, quanto bene ha fatto Mertens quando è subentrato, a quanto hanno fatto bene Elmas, Politano quando sono subentrati a Insigne e a Lozano. Pensiamo a quanto sta facendo bene Lobotka sostituendo Fabian o Anguissa, tanto da diventare il giocatore più importante proprio per questa sua capacità di cucire gioco in mezzo al campo e come hanno fatto bene i difensori che all'inizio non erano titolari come Rachmani che poi ha sostituito Manolas o come appunto Zanoli che adesso ha sostituito Di Lorenzo. E quindi il Napoli è una squadra che ha soluzioni, che ha imprevedibilità. Il Milan e l'Inter hanno oggi un modo di giocare sterile perché è sempre collegata agli stessi giocatori. È chiaro che ormai gli avversari sanno che Dzeko viene incontro, lo aspettano, lo chiudono, gli tolgono le soluzioni di passaggio, sanno che Bastoni esce a sinistra e quindi si predispongono già ad andarla a chiudere, magari lasciano Skriniar libero che ha meno capacità tecniche di costruzione di gioco, per cui sono squadre che stanno diventando alla lunga prevedibili. E mentre il Napoli ha questa duttilità tattica e di soluzioni individuali che gli altri non hanno.
Mi viene da pensare che abbiamo detto in alcune settimane, no? Al Napoli mancano i gol degli esterni e poi invece alla fine poi segna, è vero su rigore, però l'incidenza nella giornata in cui non c'è Osimhen degli esterni e di chi è subentrato, mi viene da pensare anche allo stesso Elmas e Lozano che non ha segnato ma che è stato determinante, fa sì che il Napoli abbia più alternative. Quindi, diciamo, sei d'accordo con me quando c'è un appiattimento da parte del gioco di queste due squadre, riconoscibile per tutti gli avversari che, come diciamo, studiano molto bene, e quindi se non ci si inventa qualcosa, ecco che ci si trova in
Sì, è
difficoltà.
chiaro che il Milan non pensava probabilmente di fare un campionato intero praticamente senza Ibrahimovic. È chiaro che questi centravanti che ti in qualche modo impattano, no? Sul modo di giocare perché vogliono la palla addosso, vogliono la palla a spalle alla porta, come Giroud, come Dzeko, sono degli accentratori del gioco e quindi accentrando il gioco su un catalizzatore di fatto rendi la manovra più facile, però anche molto più prevedibile.
Non c'è dubbio. E allora, direi di chiudere qui questo nostro appuntamento settimanale con il calcio non è un gioco. Naturalmente vediamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie per essere stati con noi, per averci seguito da parte di Massimo Caputi.
E Adriano Bacconi.
Una produzione di MTC.